Adesso, dato che ho le mie condizioni di salute precarie, ma spero bene che entro poco le cose miglioreranno, leggiamo qualcosa sulla rabbia, ma questo l'avevamo già fatto in questa pagina qua, non andiamo avanti.
La rabbia è un'emozione che spesso emerge per la frustrazione derivante da un ostacolo che non è possibile rimuovere, o dalla costrizione fisica o mentale, o ancora per l'imposizione di una punizione ritenuta ingiusta. La rabbia può emergere da un'impropria attivazione dell'amigdala e del lobo frontale destro, o in alternativa dal lobo frontale sinistro. Una propensione alla rabbia esplosiva può associarsi all'incapacità ad anticipare le conseguenze deleterie dell'espressione estrema della rabbia. Sono illusioni, emozioni afflittive che ostacolano la capacità di vedere il mondo con chiarezza. La parola rabbia deriva dal latino medievale rabbia, a sua volta derivato dal latino classico rabies, che significa furia, pazzia, collera e appunto rabbia. Rabies è correlata col verbo rabere, di identico significato. In origine rabbia era il nome dato a una malattia dei cani, idrofobia, che si realizza col bisogno di mordere e in accessi di furore. Rabies deriva dalla radice proto-indoeuropea rab, col significato di agire violentemente.
Ora, la condizione maggiore è la frustrazione, cioè il fatto di essere frustrati perché naturalmente abbiamo un ostacolo davanti che non riusciamo a rimuovere. Anziché applicare saggiamente l'azione del lobo frontale destro e del lobo frontale sinistro nel controllo dell'amigdala, preferiamo scatenare reazioni violente per rimuovere l'ostacolo, è come se una persona mi si parasse davanti a questa porta e anziché chiedere gentilmente di spostarsi, gli andassi addosso con tutto il mio corpo per farla cadere e passargli sopra. Quello è quello che noi facciamo quando siamo in preda alla rabbia, che come vi ho detto centinaia di volte è un'emozione identificativa, vale a dire colui che ha la rabbia è la rabbia e perciò naturalmente la rabbia si impossessa completamente di lui o di lei, naturalmente, creando una scotomizzazione di tutto il campo visivo, mentale, per cui uno vede niente di quello che dovrebbe vedere e vede solo quello che non dovrebbe vedere, cioè appunto l'azione violenta di rimuovere l'ostacolo, qualunque cosa sia. Ovviamente la rabbia la deriviamo da animali che ci hanno preceduto nella scala gerarchica e che sono vissuti in questo pianeta e vivono in questo pianeta ed è entro certi limiti un'emozione che ha una finalità in questi tipi di animali, ma certamente non ha nessuna finalità in noi, anzi crea delle cose, delle conseguenze terribili, quale ad esempio abbiamo assistito a questa persona di Grisas che ha inferto 11 coltellate a una povera donna di 32 anni. La rabbia appunto è un'emozione incontrollata e l'unico modo per controllarla è naturalmente prendere consapevolezza del proprio stato mentale, cercando di addestrare la mente a controllare la rabbia prima che essa sorga, perché la rabbia è impossibile da controllare quando è sorta. È come una freccia che è stata scagliata e che tu vorresti afferrare con la mano a metà percorso, ma ovviamente non è possibile farlo.
Secondo Arnold Lazarus, la rabbia è offesa umiliante contro di noi stessi e ciò che ci appartiene, e i suoi sinonimi, spesso scorretti, sono numerosi come i raggi di una stella a neutroni: collera, furia, furore, stizza, violenza incontrollata, eccetera, eccetera. La rabbia è uno stato mentale estremo nello spettro di intensità delle emozioni, che viene esplicitata fino a quando viene rimossa la reale o presunta minaccia che l'ha innescata, o permane la frustrazione che ne è stata la causa apparente, che invece ha nella depressione, con conseguente stagnazione e passività, la sua vera causa.
Esatto, cioè tu sei depresso senza saperlo, c'è un ristagno nel fegato, il fegato cova la rabbia che poi la fa esplodere completamente, e quando hai preso consapevolezza di quello che hai fatto, ti trovi già in carcere. Oppure ti trovi in situazioni che sono difficili da gestire. La rabbia è una delle condizioni peggiori che la nostra mente possa sperimentare, e non ha, ripeto, nessuna possibilità di un controllo in corsa. Mentre la paura, con certi aggiustamenti, si può controllare in corsa, invece la rabbia è proprio impossibile da controllare in corsa. Ti afferra, ti porta via ed si impadronisce di te totalmente. Diventi proprio quel cane rabbioso che ha il solo impulso di mordere. In questo caso, poverino, non ha nessuna responsabilità, perché sono i corpuscoli di Negri in una zona particolare del cervello che provocano questo fenomeno, ma nella realtà noi siamo nella stessa situazione.
Ma quando ci sono, per esempio, delle persone che sono perennemente irascibili e rabbiose, hanno sempre un fondo di depressione?
Allora,
perché tutti abbiamo un'esperienza, magari almeno a me è capitato, di conoscere delle persone che perennemente sono così, e quindi magari anche con...
L'irascibilità è una cosa diversa dalla rabbia, cioè apparentemente sembra la stessa cosa. L'irascibilità è un difetto di controllo delle proprie emozioni, con una risposta fuori contesto, fuori dalla misura, fuori dai toni. No, la rabbia invece è qualche cosa che è distagnante. Praticamente una persona come noi cammina nell'aria, no? Noi camminiamo nell'aria. Improvvisamente abbiamo un ostacolo, è come se camminassimo nell'acqua. Possiamo ancora camminare nell'acqua, però camminiamo con difficoltà nell'acqua, fino a quando ci troviamo nella melassa. Ecco, camminare nella melassa, cioè una sorta di soluzione di zucchero molto molto concentrata, è molto difficile camminare nella melassa. Ecco, la rabbia è come trovarsi improvvisamente nella melassa. E a quel punto l'impulso è di uscire da questa melassa, e anziché cercare di soluzioni razionali per uscire da questa melassa, uno prende, si mette a scalciare, si mette a urlare, si mette a dare pugni sul tavolo, oppure a minacciare o altro. La rabbia è un'emozione incongrua. Per cui, ad esempio, il senso più grande è mentre stai discutendo con una persona, prendi e dai un pugno sul tavolo da far saltare il tavolo, supponiamo. Oppure un atto tipico di chi è rabbioso è quello di prendere i pugni e mostrarli alla persona, o addirittura portarli sotto la mandibola, anche senza sfiorarla. La rabbia ha delle espressioni che sono assolutamente inappropriate, ma ripeto ancora, la sua caratteristica è l'incongruità. Vale a dire, io non so, mia moglie mi dice che i capelli sono arruffati e io la prendo e la attacco al muro, per dire. Magari mi dice che sono un debosciato e mi metto a ridere. E questo è il problema, cioè non sei mai sicuro con una persona che ha la rabbia, ma questo è uno che è depresso, è uno che dovrebbe curare nel suo stato depressivo, la stagnazione del fegato, perché poi da quello la depressione viene fuori in qualunque momento. È un atto, diciamo, di chi è perennemente triste e vuole evadere da questa tristezza. È una cosa terribile.
La rabbia, che può essere osservata precocemente in bambini molto piccoli, è un'emozione primaria come la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, l'attesa, il disgusto e l'accettazione. La rabbia è il fulcro della cosiddetta triade dell'ostilità, insieme al disgusto e al disprezzo.
Sì.
La rabbia rappresenta la reazione ad un limite ed esprime il bisogno di autoaffermazione. E insorge quando incontriamo ostacoli nella realizzazione di un nostro bisogno, specie se viene percepita l'intenzionalità di ostacolare la gratificazione. Perciò deve esistere uno stato di bisogno e qualcuno che si oppone alla realizzazione di questo bisogno, al quale si attribuisce l'intenzionalità di creare ostacoli. Ma è necessario, perché insorga la rabbia, che vi sia una ferma determinazione ad aggredire verbalmente o fisicamente l'oggetto frustrante, con assenza di paura che, se presente, indurrebbe a fuggire e non certo a combattere.
Certo, certo, bisogna naturalmente, infatti la rabbia viene subita da persone più deboli, cioè partner che si lasciano ingannare, manipolare, compagnia bella, che improvvisamente vengono annichilite dalla paura quando una persona scatena la rabbia. E siccome dopo la rabbia c'è l'abreazione, vale a dire una situazione in cui tutto ritorna come prima, a quel punto quello dice: beh, vabbè, ma tutto sommato è una brava persona, è un bravo ragazzo, non è che sia una persona così pericolosa. Sì, va ogni tanto sclera, però in fin dei conti è così generoso, è disponibile, è affettuoso. E invece dietro questa cosa si nasconde un bug, si dice, no? Una alterazione dell'informatizzazione della mente terribile, che in condizioni estreme può portare anche a dare una coltellata. Io mi ricordo solamente questo episodio, mi sembra che l'abbia citato altre due volte, un mio amico ingegnere, che sembra la persona apparentemente più pacifica del mondo, io sono stato grandemente beneficiato da lui e perciò mi dispiace raccontare questo, ma ovviamente voi non lo conoscete. Eravamo in una delle poche terrazze sul mare che esistono in Sardegna, a dimostrazione che la mente purtroppo condizionata è una cosa orribile. 1824 km di coste, ci sono 5-6 sole terrazze sul mare, quando a Rimini ce ne sono migliaia. Fatto sta che comunque una delle poche terrazze dove eravamo si trova nella Costa Verde, eravamo tranquilli ed era il tempo che erano i campionati del mondo in Germania. E a un certo punto questo mio amico mi dice: ma Enrico, che cosa dicono i tifosi tedeschi quando cantano quella canzone? E gli ho detto: ah, una sciocchezza, ho detto. Dicono Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. E dice: cosa vuol dire? Berlino, 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 arriveremo sino a Berlino. Che loro erano, appunto, giocavano fuori Berlino, ma a Berlino si faceva la finale. E lui ha ripetuto a voce, devo dire, assolutamente bassa, questa voce, questa parola. Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. Risultato che la moglie gli ha detto: quante volte ti ho detto, quando siamo in pubblico, di parlare a voce bassa? Io non avevo mai visto una cosa di questo genere in tutta la mia vita. Ha preso i pugni, li ha dati violentemente contro il tavolo e si sono sollevate tutte le stoviglie, no? Le stoviglie del tavolo. Poi di che ha preso il coltello di destra e la forchetta di sinistra e ha cominciato a sbattere violentemente contro il tavolo, ai lati del piatto, sino da quando ha sollevato il coltello. A quel punto io, che per ragione di karma negativo sono stato ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, ho preso, gli ho messo la mano delicatamente sopra, ma non troppo delicatamente, gli l'ho poggiata contro il tavolo. A questo punto, nell'imbarazzo più generale, Nel contempo è arrivato l'antipasto, lui ha chinato la testa, non ha voluto mangiare assolutamente e si è chiuso, come dirò dopo, in una dei travestimenti della rabbia che è il silenzio rancoroso. Ecco, vi assicuro che mai poi mai sarebbe stato possibile a una persona capire questa cosa. Però invece io avevo visto che lui era depresso e questo fatto gli ha provocato una frustrazione terribile, perché evidentemente la madre, quando era piccolo, ripeteva la stessa frase, e questo è un risentito mentale che la madre gli diceva ingiustamente, la moglie gli ha detto sicuramente ingiustamente, ma non era quella la reazione, poteva replicare. E lui ha detto: come, lo tolleravo da mia madre, che se no mi avrebbe ammazzato di botte, aspetta che ti do una coltellata. E secondo me quello avrebbe fatto, se non gli avessi bloccato la mano. Pensate voi, per una frase banale. Questa è la cosa che deve far meditare. Tutti questi femminicidi, queste cose, perché cosa credete che avvengano? Sono tutte strutture di persone fobiche, che soffrono di depressione temporaneamente e che credono di possedere le donne, quando le donne, per varie ragioni, non vogliono più restare, allora loro dicono: ma perché? Che senso ha questa cosa? La mia frustrazione è orribile, già mia madre mi ha abbandonato quando è nato il mio fratellino più piccolo, aspetta che te la do io la lezione. Sembra assurdo, ma centinaia di migliaia di omicidi avvengono per questa ragione.
La rabbia può anche essere diretta verso se stessi con veri atti di autolesionismo. Questo ultimo caso è tutt'altro che infrequente, infatti non vediamo puniti per la nostra rabbia, ma dalla nostra rabbia.
Sì, questa è una cosa che mi ha raccontato una mia allieva che fa la psichiatra stamattina stesso, che appunto c'è questo ingegnere che è fidanzato con una sua amica, che quando comincia a fare tutti questi atti, improvvisamente quella lo guarda e non ha il coraggio di andare oltre, perché sennò pagherebbe un prezzo troppo grande, perché quella lo abbandonerebbe. Allora fa questo atto che io vi mimico in questo modo: prende i pugni e li dà, come si chiama, violentemente contro il petto, proprio da farsi male. Ad esempio, non so, vi ricordate Corona, per dire, il fotografo,
sì,
che si era fratturato addirittura la mano dando quel pugno violento contro il coso, sempre per rabbia. E sono delle situazioni terribili, sono capaci di rompere vasi, rompere come si chiama, bastoni, insomma, cose incredibili. Possono, se hanno in mano qualunque cosa, la lanciano senza nessuna esitazione. Il problema, ripeto, che quando questo si fa è incontrollabile. E il problema grosso è di fare gli esercizi mentali prima che questo accada, perché sennò fa parte di un sistema molto antico, che è la famosa triade appunto del disprezzo, dove c'è appunto, quando una persona non la sopporti, in inglese dice disgusting, per dire, no? Disgustoso, per dire, ecco, questo è il disgusto. Quando prendi e mangi qualcosa di estremamente, hai un'espressione che è simile a quella della rabbia, quando hai la rabbia, è lo stesso il disprezzo. Però nei due casi ti puoi limitare a non far nulla. La rabbia ha sempre necessità di operare qualcosa, e quando, per dire, non so, è il mio professore che mi provoca rabbia, so che se lo picchio lo posso anche picchiare, perché sono alto 1,85 m, e però dopo avrò finito la mia carriera. Allora me ne vado nella mia stanza e comincio a darmi pugni in testa o cosa. È tipico questa rabbia, è una emozione che sale dal basso e arriva con un calore tremendo al viso, che diventa tutto rosso, e tipicamente uno si mette le mani ai lati della testa o con le mani piene, tenendosi la testa, oppure con i pugni, battendosi i pugni contro la testa. Questo accade specialmente quando un padre ha perso un figlio piccolo, in situazioni di lutto estremo, quando la frustrazione non permette nessuna reazione ed è la rabbia, diceva in un trattato di teologia che avevo letto una volta, è la rabbia scagliata violentemente contro Dio. Capito? Questa è l'idea che si erano fatti, capito? Di fatto non esiste la rabbia che scateni contro Dio, perché comunque la rabbia è sempre un sistema con cui tu sei autopunito, perché la rabbia è l'emozione che si accompagna sempre, sempre, costantemente con le sue due sorelle più care, che sono il senso di colpa e la vergogna. E quello mio amico ha abbassato la testa perché aveva una vergogna grandissima e il senso di colpa per avere avuto quella reazione di rabbia, che a sua volta scatena un'altra rabbia. Non oso pensare cosa può essere successo al ritorno a casa.
Quando è possibile che, per esempio, in ambito giovanile, ragazzi che particolarmente rabbiosi, no, si indirizzano verso sport tipo la box, quindi pugilato e sport simili, e comunque poi risolvono un po' questa cosa. È un modo sano di controllare la rabbia?
Assolutamente, assolutamente. Questa si chiama terapia occupazionale ed è, diciamo, non risolve il problema di base, comunque incanala la rabbia in una condizione che
è sempre controllata.
Perché l'esercizio fisico controlla, diminuisce moltissimo la rabbia. Se tu, ad esempio, sei uno che fa atletica o fa running o nuoto o altro, riesci molto a controllare accessi di rabbia.
Però statisticamente si rivolgono a sport tipo appunto la box,
sì,
in particolare più che andare a correre, cioè è difficile che vadano a correre.
La box, però c'è da dire che la box non è un sistema tanto adatto a loro, perché la box, a differenza di quello che si crede, è una cosa che non è che tu vai là a pestare l'avversario. La box è chiamata la noble art perché è un sistema di regole.
Quello dicevo, è un sistema di regole che controlla anche la rabbia, o no?
No, che controlla la persona, di conseguenza alla fine se hai deciso di scatenare, di fare la box per liberarti dalla rabbia, poi c'è il rischio che ti venga ancora di più la rabbia. Però, ripeto, in ogni caso, un incanalamento della rabbia in base a movimenti del corpo, cioè la psicomotricità, si dice, va bene, è molto, molto, diciamo, un passo avanti. Però la rabbia può essere trattata solo curando la depressione, curando la causa profonda della frustrazione. Capito com'è? Cioè, alla fine, non... è inutile stare a... se io ho rabbia perché non riesco a controllare la mia fidanzata, la soluzione sarebbe quella di agire sull'attaccamento morboso che ho verso questa persona, o sul senso completamente erroneo del possesso che ho di questa persona. E questo è il problema. Non è una cosa così facile da risolvere, però va certamente risolta nelle sue cause. Comunque è una essere rabbiosi, voglio dire, si può mostrare anche senza muovere e sbattere un ciglio, senza torcere un capello. Basta molte volte uno sguardo di rabbia, un modo di essere, un modo di gridare i denti. Io conosco persone, io mi ricordo quando ero militare, per dire, non è che a Reggio Calabria si dessero un albergo a 5 stelle, no? Gli ufficiali erano separati dalla truppa, però con gli ufficiali si dormiva in uno stanzone, e moltissime persone che sembravano controllatissime di giorno avevano quel fenomeno che si chiama bruxismo, cioè digrignamento dei denti, in poche parole, tutta la notte, che era un segno tipico che quella rabbia controllata così durante il giorno non era controllata durante la notte. È un fenomeno molto molto serio.
La rabbia si esplicita quando la vasopressina e il corticotropin releasing ormone vengono rapidamente rilasciati dall'ipotalamo. In seguito a ciò, la ghiandola pituitaria produce e rilascia grandi quantità di ormone adrenocorticotropo, che induce la corteccia surrenale a rilasciare corticosteroidi.
In poche parole, detto molto più semplicemente, è così. Io guardo il mondo, questo mondo è messo in relazione com'è da una struttura che si chiama ipotalamo, e questa struttura produce delle ormoni di relazione, si chiamano, no? Releasing factors, no? Questi ormoni di relazione stimolano la ghiandola ipofisi che si trova quasi al centro del cervello. Se io entrassi un ago, come si chiama, un fuso con cui si fa la lana, siccome si...
Una busa.
Una busa. Sì, dentro il naso, finirebbe proprio dove c'è l'ipofisi, proprio in questa direzione. Ecco, quell'ipofisi produce un ormone importantissimo che è la CTH, l'ormone adrenocorticotropo, che va a stimolare immediatamente il surrene, che produce il cortisolo, che è l'ormone della battaglia. Perciò se io non ho filtri attraverso quello che vedo e il cortisolo, la battaglia è assicurata. Se quando avviene uno stimolo io invece ho addestrato la mente, il releasing factor non viene prodotto e di conseguenza non viene attivata l'ipofisi e di conseguenza non viene attivata il surrene e non si ha questa reazione, ma devo agire sul filtro mentale, non sul cortisolo. E se ci sono persone, ad esempio, che di normale atteggiamento si fanno di cocaina, che è una delle sostanze che più attiva la rabbia. Capito? In certi soggetti la cocaina, che in altri soggetti invece dà un senso di benessere, di tranquillità momentanea, tuttavia, provoca delle reazioni rabbiose incredibili, come l'alcol praticamente, no? È per quello che mia nonna, che era l'unica sarda della famiglia, distingueva gli uomini in cursus de bonogutto e cursus de malogutto, cioè quelli che bevendo si sono allegri e alla fine non fanno niente, quelli che invece bevendo scatenano reazioni di aggressività e di rabbia terribili, no? E questo è dovuto appunto all'azione dell'alcol sull'amigdala oppure della cocaina sull'amigdala.
Per quanto riguarda i tipi di stimoli che possono attivare i circuiti della rabbia, un ruolo principale lo gioca la frustrazione, che sorge quando non si ottiene una remunerazione o una gratificazione prevista.
Significa, no? Cioè io, il sistema è fatto così, è goal directed, cioè diretto all'obiettivo. Realizzo l'obiettivo o la gratificazione. L'obiettivo può essere di tanti tipi, può essere una cosa primaria, cioè fonti d'acqua, fonti di cibo, disponibilità delle femmine, ma può essere fonti secondarie, tipo denaro, stupefacenti, sesso perverso, quello che sia. Se realizzo quello, ho nel mondo illusorio una gratificazione. Non realizzo quello per una serie di ostacoli che si frappongono, e allora ho la frustrazione in quanto non realizzo l'obiettivo. Se lo realizzo, ho la gratificazione, cioè sono contento, ho la ricompensa. Se invece non lo realizzo, ho la frustrazione perché non ho la ricompensa. In un caso mi viene pagato lo stipendio, nell'altro caso non mi viene dato una lira. Anzi, mi viene acceso anche un debito a mio danno.
Gli inneschi più comuni della rabbia sono l'irritazione e le frustrazioni, che derivano da eventi che limitano la libertà di azione o di accesso alle risorse disponibili. Un bambino diventa infuriato se la sua libertà d'azione è limitata semplicemente tenendo le braccia ai suoi fianchi o stringendolo per lungo tempo al petto. In altre parole, meno gradi di libertà si posseggono, più è facile l'esplosione della rabbia.
Certo, se tu hai un bambino in braccio e lo tieni tranquillo, lo lasci muovere, eccetera, il bambino non avrà rabbia. Provate anche al bambino con il quale avete il legame più stretto a stringerlo a voi in maniera abbastanza violenta e costruttiva, è una cosa terribile. C'è un solo momento che l'azione costrittiva non provoca rabbia, ed è il plateau dell'orgasmo. In tutte le altre situazioni, qualunque situazione sia che voi prendete una persona, la stringete fortemente e le impedite qualunque movimento, anche se sia la persona più cara, più amorevole, più amata, scatena una rabbia feroce.
Ma la sensazione di libertà è ingannevole. Infatti, noi esseri umani agiamo solo in presenza di motivazioni che per lo più sono inconsce, venendo dalla nostra nube di Oort. Significato cognitivo. Il mostro cognitivo, con la sua falsa logica dicotomica, ci fa credere erroneamente che esista una libertà di scelta consapevole. Analizzando i meccanismi comportamentali, risulta chiaro ed evidente che la libertà non esiste. Gli esseri umani agiscono sempre secondo una pressione di necessità sapientemente celata nella nostra nube di Oort. Viviamo nell'ignoranza della parte inconscia di noi, e questo è un difetto mentale radice che soltanto la meditazione e la visualizzazione possono eliminare.
La disgrazia è che noi crediamo di essere liberi, ma non siamo assolutamente liberi. Siamo condizionati completamente dai genitori interni che abbiamo. Cioè abbiamo dei genitori che vivono costantemente dentro di noi. E i nostri nonni, se abbiamo conosciuto i nostri nonni come i nostri maestri, i maestri che abbiamo avuto quando eravamo molto piccoli, noi non siamo liberi per nulla. L'azione viene fatta da loro. Ed è per quello che paradossalmente, anche se poi possiamo essere condannati dal giudice o altro, non siamo nemmeno responsabili. Perché per essere responsabili bisogna avere possibilità di autodeterminarsi ad agire, e nessuno di noi ha possibilità di autodeterminarsi ad agire, perché quella libertà è ingannevole, è solamente espressione di quello che sono stati i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri maestri. Tant'è vero che io ieri, tirato proprio per i capelli, ho fatto una lezione di visualizzazione a delle colleghe che lavorano in un centro di riabilitazione mentale, voglio dire, e alla fine la primaria di questo posto mi ha detto: ma del resto, dice, sì, questa è stata una lezione straordinaria di neuroscienze, però dico, tutto sommato, per cosa dovrei praticare tutto questo? E gli ho risposto: perché così finalmente avrai una vita autentica, perché sino a questo momento hai avuto una vita che hai ritenuto autentica, ma era solo espressione di quella che era tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli maggiori, le tue sorelle maggiori, i tuoi nonni, eccetera. Se tu vuoi essere quella che saresti stata senza questo tipo di esperienza dicotomica in un mondo illusorio come questo, tu devi praticare queste tecniche che permettono di liberarti di tutte le cristallizzazioni, i paradigmi che sono stati instillati anche molte volte non scientemente o non in maniera diciamo senza volontà da parte di queste persone. Perciò non siamo mai noi quelli che veramente siamo. Ho fatto un esempio, ad esempio, che io personalmente, ecco, non mi nascondo certo dietro un dito. Io, per me, avere una donna alla mia sinistra è una sofferenza terribile. Questa cosa è una cosa assurda, non ha nessun valore. Vale meno di un centesimo. Però nella società nel quale sono stato educato io, che era la società borghese, era fondamentale che la donna restasse alla tua destra. e addirittura che ti prendesse a braccetto in senso di protezione. E ad esempio, altro bacco che non sono mai riuscito a risolvere, nonostante tutti gli anni che ho fatto questo, ad esempio, quando viene una persona di sesso femminile, per dire, io se vado alla porta, io le dico a questa persona, ti precedo, perché so obbligatoriamente che gli devo dare il passo. Questa cosa i ragazzi da adesso non la usano più, non esiste più in questo mondo. Se anche lo dicono, e se avessi la vista buona, comunque mai entrerei in un'automobile senza aver aperto la porta prima a una ragazza. E non è, credetemi, mi dispiace dirlo, anche perché resta registrato, non è una questione di gentilezza, perché questo si deve esprimere naturalmente in molte altre cose. Questa cosa è una questione di formalismo, di cui non sono mai riuscito a liberarmi, perché sono figlio di un genitore, specialmente mio padre, che era esattamente così, che diceva che le cose bisognava farle in quel modo, che non c'era possibilità di discutere, che le cose erano così. E nonostante tutti gli anni, non è fatto, diciamo, uno dice per gentilezza, no, perché gentilezza c'è in tante altre espressioni, è fatto per questo. Così altrettanto accade in questa situazione di cui stiamo parlando. E noi non abbiamo quella libertà che crediamo. Perciò basta una persona che sapientemente ci metta in condizioni di difficoltà e scateniamo rabbie incredibili. Io conosco amici miei, non esattamente amici, voglio dire, ma cosa volete? Voi passate 35 anni in un'università, in un ospedale, assieme a delle persone, lavorando tutti i giorni, non so come li potete chiamare, non so, conoscenti, non so, amici, non lo so, diciamo amici, per quali io ve ne posso indicare 3 o 4, ma non lo faccio, che se tu a queste persone dici calmino, quello è capace che ti spara. Giuro, è capace che ti spara. Capito? Oppure un'altra cosa che dà molto fastidio, specialmente secondo la madre che ha avuto, la parola tranquillo. Io so la ragione di questa cosa, la sapete? Perché per la più parte, le madri della mia generazione picchiavano moltissimo i ragazzi, oggi le avrebbero arrestate tutte. E naturalmente poi, quando si accorgevano di essere andati oltre, si avvicinavano e dicevano stai calmino, stai tranquillo, no? E questa espressione che cancella la madre violenta, perché uno se no come fa a conservare un buon ricordo della madre, conservando tutte le cinghiate, i colpi di pompa, i battipanni, altre cose, perché queste erano le punizioni più comuni, ma non pensate nella Santa Maria di Pisa o a Sassari o a Sant'Elia qui. No, in casa dei magistrati, medici, avvocati, ingegneri, la violenza era totale. Infatti abbiamo prodotto un bel risultato, complimenti. Prima noi che siamo stati vittime di questa cosa e poi sui figli naturalmente libertà più assoluta, che naturalmente è diventata arbitrio con risultati ancora peggiori.
La rabbia, da un punto di vista evoluzionistico, è stata funzionale alla sopravvivenza, come il dolore o la paura. Essa è un importante segnale di allarme che si attiva in presenza di una situazione minacciosa o potenzialmente lesiva, per innescare la reazione che permette di attaccare o di difenderci da un potenziale nemico. Ribadisco che ciò che ha permesso la sopravvivenza nella giungla o nelle savane risulta essere oggi un ostacolo e anzi induce una stagnazione energetica che è alla base delle cosiddette malattie e specialmente dei tumori.
Sì, è una cosa, guardate, che naturalmente per chi come me crede che siano state vite precedenti o altro, molte volte rimane a osservarsi davanti a reazioni che uno ha che non significano in sé nulla, Ad esempio, io devo essere vissuto in tempi molto antichi in tribù minacciate. Perciò mi attivo come un, diciamo, nello spazio di un secondo, in un'azione fulminea, quando sento il rumore di un tamburo. E voi direte, ma non c'è problema, tanto ormai tamburi, o vai in un monastero tibetano, o vai alla festa dei candelieri a Sassari, o con i tamburi non ce ne sono più. No, perché ci sono tanti tamburi nascosti. Ad esempio, la musica, come si chiama, la musica, quella che fa boom 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 boom, io dopo 2 minuti sono disposto a dare battaglia, Se questa musica non viene interrotta, io sono completamente attivo, pronto alla battaglia. Ed è una cosa assurda, perché se mi mettete in un'altra situazione, sono stato in mezzo a persone che avevano mitra, pistole, bombe a mano, in piazza, e non mi attivava nulla, cioè rimanevo calmo e tranquillo. Pensate cosa significa. Il nostro cervello, la nostra mente, ha delle zone, delle pieghe nascoste che, se non osservate, e non massimamente addestrate, possono provocare grandi danni. È terribile, terribile. Pensate tutti i morsi che si danno ai fratelli da bambini, per dire, no? Ai fratelli da bambini, o i capelli che si tirano. Questa è tutta rabbia, La bambola che si fa pezzi alla sorellina, tutta quella rabbia. Ed è in quel momento che bisognerebbe intervenire, altro che picchiare i bambini per altre ragioni, è lì che bisognava intervenire. E invece, naturalmente...
E come? Come si interviene?
L'intervento non deve essere praticato nel momento della rabbia, perché intanto non c'è nessuna possibilità. Dopo la rabbia però viene un momento di riflessione, in cui si fa prendere atto delle cose che sono successe a causa della rabbia, cioè della responsabilità che hai verso gli altri, dell'atteggiamento compassionevole che dovresti avere, se vuoi un atteggiamento compassionevole tu stesso. Perché naturalmente tu hai rotto la bambola a tua sorella sarà padronissima di venire da te e romperti un'altra cosa. Se per caso in quel momento io fossi stato io al posto di mia zia davanti a questa scena, io avrei detto: hai visto questa cosa? Tu hai una sola possibilità di non farlo più, perché la prossima volta io con tua sorella verrò nella tua stanza e ti distruggerò tutti i giocattoli. Cosa sembra? Avanti.
Questa emozione, nella quale spesso arriviamo a identificarci, non solo provando rabbia, ma essendo la rabbia, può essere violentemente manifestata o al contrario repressa e sostituita con comportamenti mistificanti definiti i travestimenti della rabbia. Ma inghiottire la rabbia fa altrettanto male che manifestarla, poiché nel primo caso l'esito è quasi sempre la depressione o la conversione somatica, che è all'origine, per esempio, della cefalea, dell'ipertensione, eccetera, e nel secondo caso l'esplosione della rabbia, tanto più intensa, tanto più esiste contiguità con la persona oggetto dell'emozione, crea gravi problemi relazionali, specie nei rapporti con i genitori, il partner e i colleghi.
Io in passato, quando praticavo ovviamente molto questo tipo di medicina, ad esempio, se veniva da me uno con l'ipertensione, non facevo nulla per trattare i punti dell'ipertensione o con la cefalea. Io trattavo i punti della rabbia e si risolveva come d'incanto. È certo che ci sia una stenosi dell'arteria renale, cosa che potrebbe accadere, voglio dire, ma in caso di tutti gli altri generi di ipertensione, credetemi, è sempre rabbia. Anche una delle cause più comuni di ipertensione che non viene valutata, cioè la cosiddetta obstructive sleep disorders, no? quello che è la apnea ostruttiva da sonno, quella che uno non riesce a respirare a un certo punto, e poi alla ipertensione durante il giorno. Anche quello è dovuto appunto al fatto che non riesce a controllare il suo sistema durante la notte, carico com'è di una rabbia feroce.
E l'ipotensione?
L'ipotensione è esattamente il contrario, ma non dipende dalla rabbia, quello dipende dalla paura.
La depressione che rapporto ha con l'ipertensione?
Come?
La depressione che rapporto ha con l'ipertensione?
La depressione è la base appunto dell'ipertensione, per quel motivo, perché la depressione provoca la stagnazione provoca un problema nel metabolismo del fegato, il metabolismo del fegato provoca l'ipertensione, massimamente è quello. E poi quello che conta, che non è tanto l'ipertensione che viene, quanto una cosa che ti può portare sulla sedia a rotelle domani mattina, ed è la pulsia ipertensiva, cioè il fatto che la pressione ti schizza in alto all'improvviso. Certo, questo può avvenire per altri motivi, per ragioni cardiache, per ragioni di un feocromocitoma, per carità, può avvenire per una come effetto collaterale di una terapia. Io parlo di una persona che non ha questo tipo di patologia. Improvvisamente ha pulsie ipertensive. Io avevo una mia collaboratrice che aveva pulsie ipertensive perché aveva un problema col figlio. Quando gli ho insegnato a guardare con diversi occhi questa cosa e lasciare che il figlio facesse le sue scelte, poi le avrebbe duramente pagate, perché lui non deve pagare le scelte che il figlio fa. Una volta che lo mette sull'avviso, peggio per lui. Ognuno in questo mondo è una piccola goccia nel mare, e tu non devi sostituirti a quella goccia che è il figlio. Che ore sono, per favore?
9:20. La rabbia è un'emozione talmente identificativa che l'aspetto razionale della mente viene scotomizzato, se non addirittura temporaneamente annullato, e questo può essere all'origine della violenza che si può scatenare sino a che la fonte della rabbia non è stata distrutta. Spesso, parlando di rabbia, vengono usati termini imprecisi, quali collera, esasperazione, furore, ira, che sono solo reazioni transitorie, che non hanno niente a che fare con la vera rabbia, che è una emozione profonda espressa da un bambino affamato d'amore che però rifiuta quel cibo.
Sì, e poi che cova dentro. Voi pensate, ad esempio, mi ha molto colpito il caso di Grisias. Voi pensate la gravità di quest'atto, e questo siamo tutti d'accordo, ma voi pensate che tanta rabbia covava questa persona per essere stato abbandonato, e sicuramente era stato abbandonato dalla sua madre in passato, quando era piccolo, che non ha avuto nessuna parola di compassione verso una persona che ha ucciso violentemente con 11 coltellate. Ha pensato soltanto alle figlie. Dico, commetti un atto così grave, una cosa che naturalmente è irrimediabile su un piano di quello che è, cioè non puoi certo risuscitare questa persona, ma almeno un atto di compassione, di dire, ecco, sono pentito di quello che ho fatto, mi rendo conto oggi dell'orrore che ho fatto. Niente di niente, nessuna parola, perché appunto per lui era eliminare quell'ostacolo, cioè non sei mia e non sarai di nessuno. È una cosa terribile. Lui è, ripeto, una persona che deve pagare un prezzo elevato per quello che ha fatto, questo è chiaro da un punto di vista del nostro mondo illusorio. Ma io ritengo che lui stesso sia vittima dell'educazione che ha ricevuto dalla sua madre, che gli ha fatto credere appunto una certa cosa, cioè ha avuto un attaccamento ansioso verso di lui, e quando è nato l'altro figlio l'ha abbandonato, l'ha mollato così. E perciò lui, capito, è restato sempre con questo vulnus, questa ferita, e naturalmente poi non ha certo consentito questa cosa. Ovviamente deve pagare duramente per quello che ha fatto, ma a noi, ripeto, l'ho detto alla lezione che ho fatto a Sassari, non ci interessa tanto che questa persona, che una persona paghi, a noi interessa che questo efferato omicidio cioè che il femminicidio non avvenga più. Non mi interessa nulla se sono tutti in carcere. Che cosa me ne importa se sono in carcere o se sono a spasso? Quello che mi interessa è che venga rimosso dalla nostra società. E purtroppo le donne che ne sono vittima, sono in parte, devono questa stato nel quale poi si sono trovate a un'altra donna, perché la gestione dei maschi, credetemi, non la fa mai nelle famiglie dove siamo nati noi, non l'ha mai fatta il padre, l'hanno sempre fatta le donne. Di conseguenza sono le donne che sono responsabili di questa cosa. Non lo diciamo perché naturalmente vogliamo caricare sulle donne la responsabilità, vogliamo caricare sulle donne la consapevolezza di questo fatto, perché oggi nonne o madri di una certa età pensino a questa cosa ed educhino le proprie figlie o le proprie nipoti a non essere come loro. Non si può rimediare a quello che è stato, ma almeno si può portare una trasformazione e un cambiamento. E questo consentirebbe di eliminare questa cosa. Perché se tu dai un attaccamento ansioso e poi naturalmente nasce l'altro figlio e lo elimini, io ho avuto tante ragazze anoressiche che sono diventate anoressiche perché nato il maschio in casa, boom, in un attimo sono state mollate, poco a poco le avrebbero eliminate dalla faccia della terra, perché poi non è vero quello che dicono le donne. È vero quello che dicono le donne. Le donne sono persone intelligentissime e sorprendenti, però non è vero assolutamente quello che dicono, che per loro i figli sono tutti uguali, cioè che praticano una delle grandissime doti del Bodhisattva, cioè l'equanimità. Non è vero assolutamente. Credetemi, quando le senti parlare in sincerità, le donne hanno sempre un figlio o una figlia prediletta, e questo figlio o figlia prediletta non è mai, quasi mai, sulla base solo di quello che merita questa persona, ma è sulla base del loro, diciamo, modo di essere, di vivere, modo di sentire, modo di sentire. E poi una cosa io ho imparato da mia nonna, è che era un terribile killer, diciamo così, però mi ha insegnato una verità che mi ha accompagnato per tutta la mia vita e che talvolta mi ha salvato. Ed è questa, che una cosa è quello che le donne pensano e una cosa è quello che le donne dicono. Perciò se vuoi veramente capire le donne, devi arrivare a quello che le donne pensano. Perciò se noi fossimo più naturali con noi stessi, avessimo il coraggio di guardare dentro noi stessi, noi potremmo cambiare questo femminicidio, certo, non in 2 giorni, non in 2 mesi, non in 2 anni, ma in 20 anni probabilmente ci riusciamo. E non vale nulla il carcere per questo, perché ormai il danno è stato fatto, molte persone sono vittime. Quando mia madre diceva, sai, ma tu sei senza, cioè sei troppo rigoroso, dice, bisogna anche essere disponibili verso gli errori degli altri, no? E io, che non avevo conosciuto il buddismo allora, però dicevo istintivamente, dicevo sì, ho detto certo che bisogna essere più disponibili verso gli errori degli altri, ma certo che gli errori c'è chi li fa e c'è chi li paga, capito? Queste donne pagano errori che altre donne hanno fatto. Cioè ovviamente la responsabilità, sia ben chiaro, è quella dei maschi che uccidono, questo è ovvio, le donne devono pagare duramente per quello che hanno fatto. Ma io guardo cosa c'è dietro, il background che ha permesso questa orribile cosa. Io l'ho guardato nelle fotografie che ho potuto vedere, quel poco di vista che mi resta. Ed è naturalmente una... evidente, è evidentissima ai miei occhi dal punto di vista energetico la situazione. Ecco perché bisogna fare qualcosa di diverso. Il più grande, e concludo questa lezione, il più grande difetto mentale, secondo il nostro maestro, è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni. Ma certo, da questo segue quello che è alla base del femminicidio, l'attaccamento morboso, l'attaccamento ansioso, e questo, credetemi, è solo frutto della madre che hai avuto. Nessuno diventa, nessuno ha un attaccamento ansioso se non ha una madre di un certo tipo. Se un giorno volete, ho promesso di farla a Sassari questa lezione, prima di a fine marzo, ma se volete la ripeterò qui ad aprile, sui modelli di comportamento umano. È come certe donne con un certo carattere hanno figli che poi diventano di quel carattere, se con loro contraggono un rapporto simbiontico di attaccamento ansioso. È terribile. È una cosa che poi non si vede, capito? L'attaccamento ansioso non si vede, perché anzi avere l'attaccamento ansioso della madre ti rende tutto pieno di te, dici, ah beh, se mia madre mi ha voluto, che donna non mi potrà mai volere. E poi successivamente, al momento che la donna ti abbandona, capisci che hai costruito un castello di carta. Purtroppo la quantità di omicidi sta talmente aumentando, ma poi vedete, non è solo la quantità di omicidi che viene commessa, che pure è il numero straordinario, ma la quantità di omicidi che non viene commessa. E ci sono un sacco di omicidi bianchi, con donne che soffrono in continuazione di situazioni al limite estremo dell'omicidio, che non denunciano il partner, perché queste sono persone che hanno una grande capacità di manipolazione. Perciò, diciamo, quando io vedo questa cosa, le persone che uccidono la partner nel femminicidio e altre che la uccidono ogni giorno con il loro cattivo comportamento, sempre mutuato dalle loro madri, io penso sempre alle parole che mia madre mi insegnava leggendo il Vangelo di Luca: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, abbiate paura di coloro che uccidono l'anima. Buonanotte.
Grazie.